Da Claudia Demirkan, un'ottima giornata, bentrovati alla consulenza. In questa puntata parliamo di buona educazione in ambito professionale, di tutte quelle regole che sarebbe il caso adottassimo sul posto di lavoro per vivere relazioni serene e magari, perché no, di successo. Tra colleghi, col capo, coi dipendenti, conosciamo insomma la cosiddetta business etiquette. Con la nostra ospite Antonella Marzo Cantarelli, consulente d'immagine. Buongiorno Antonella, benvenuta.
Buongiorno anche a voi e grazie.
Allora Antonella, business etiquette, una parola inglese e una francese per racchiudere l'insieme delle buone regole in ambito professionale, e diciamo che quando ci si mette del francese fa subito un po' galateo, no?
Fa subito molto chic, sì, assolutamente. Il francese, almeno a queste latitudini, suona sempre molto elegante, ecco.
E allora però tra poco capiremo perché, che cosa vuol dire business etiquette, se avete bisogno un consiglio su come vestirvi al lavoro, su come comportarvi e anche, perché no, come risolvere conflitti o non farne nascere. 076 321 11 13 per i messaggi WhatsApp, oppure 0848 03 08 08 per le telefonate. Tra poco. L'insieme delle regole che suggeriscono il comportamento appropriato a qualsiasi occasione lavorativa. Parliamo di business etichetta, la consulenza con la consulente d'immagine Antonella Marzo Cantarelli. Allora, Antonella, queste regole hanno sicuramente valenza etica, ma anche economica, possiamo dire. Sono un po' la strategia di partenza per chi vuole avere successo anche negli affari.
Sicuramente, perché come abbiamo detto diverse volte, è stato detto anche diverse volte, la prima immagine è quella che è il nostro biglietto da visita. Quindi non solo l'abito, ma anche le maniere con cui portiamo l'abito, perché se no il palco, certo, crolla, insomma, ecco, non ha senso. Ecco, da lì il detto, l'abito non fa il monaco. Certo che no, però bisogna appunto mantenere quello che si promette nell'ambito lavorativo e formale, diciamo, dell'apparenza. Ecco.
Ecco, restiamo magari sull'apparenza, partiamo da quella, dall'immagine professionale. Come presentarsi al meglio per quanto riguarda appunto l'abbigliamento, in base ovviamente immagino al contesto professionale, sobri e puliti? Questo sicuramente.
Allora, la cosa importante è fare uno studio prima, se per esempio parliamo di un colloquio di lavoro, prima di arrivare a quella posizione che ci interessa, serve fare uno studio per capire qual è l'ambito, cioè qual è il contesto lavorativo dove noi andremo a fare questo colloquio. Perché faccio sempre l'esempio: se uno va a fare un colloquio come creativo e si presenta in giacca, cravatta, molto formale, è chiaro che non è nel contesto giusto, perché di rimando è una persona molto chiusa alle solite regole e non è, diciamo, all'occhio creativo.
Si mostra un po' troppo rigido.
Rigido, convenzionale e poco, appunto, poco creativo. Non dà l'idea di essere una persona che ha in mano che potrebbe avere in mano la situazione lavorativa futura. Mentre la stessa persona in ambito più formale, come potrebbe essere una banca piuttosto che altre istituzioni, sono ricercate queste cose, anche se oggi sono un po' cambiate rispetto a qualche decennio fa, però comunque l'ambito resta sempre rassicurante. Quindi il fatto di avere la giacca, la cravatta, oppure anche solo la giacca, però elegante, mm-hmm, con l'abito, la camicia in ordine, eccetera, a chi va, diciamo, a depositare i propri beni, eccetera, e da più sicurezza, ecco, che una persona creativa che magari potrebbe far pensare: cavoli, questo riesce a gestire il mio patrimonio di una vita, i miei risparmi di una vita, no? Non è che diventa troppo creativo, io dopo mi ritrovo senza nulla.
Ma a proposito di abito, no? Arriva il caldo. Ti è tenuto a indossare i completi, penso soprattutto agli uomini. Cosa può azzardare? Perché insomma, quando fuori ci sono 30-35 gradi, magari in ufficio non c'è l'aria condizionata, può diventare un problema. Allora, fino a dove ci si può spingere con
la leggerezza? Se parliamo di un uomo, parliamo di un uomo. Allora, l'uomo sotto la giacca deve portare sempre, e sottolineo sempre, la camicia con la manica lunga.
Quindi oggi, sotto la giacca, quindi la giacca la deve mettere.
Sì, esatto. Poi però nell'ambito all'interno dell'ufficio può togliersi la giacca e anche ad oggi sono tutte regole che sono in trasformazione, perché chiaramente quando è nato il primo Galateo che risale al 1500, le regole sono per fortuna cambiate, perché se no saremo ancora bacchettati. Ma si può togliere la giacca e può anche arrotolare le maniche della camicia, il polso e un altro giro.
A proposito di questo, dal pubblico: al lavoro ci obbligano a giacca e cravatta anche durante l'estate, appunto. Il problema è che non c'è l'aria condizionata, quello che dicevamo prima. Più che scegliere tessuti leggeri, non so che fare, perché in effetti il tessuto anche può fare la differenza. Sento spesso uomini che raccontano del fresco lana d'estate.
Sì, beh, noi dobbiamo tener conto che gli abiti che trattengono i tessuti, che trattengono il freddo, trattengono anche il caldo. Non a caso, per esempio, nel deserto i berberi si vestono sì, molto, proprio per tener fuori il caldo. Questo non è questo non è un consiglio che do a chi ha scritto, perché chiaramente qui da noi le regole non vigono allo stesso modo, non sono le stesse. Però posso consigliare, cosa che potrebbe sembrare un po' contraddittoria, di avere la canottiera, per esempio, perché trattiene l'umidità del nostro corpo all'interno, no? E non va comunque a bagnare anche il resto degli abiti. E poi ci sono effettivamente dei tessuti più freschi, come potrebbe essere il lino o anche il cotone. Il fresco di lana oggigiorno lo propongono addirittura in inverno, perché comunque i tessuti più pesanti sono più difficili da portare, che erano più per una volta quando non c'era il riscaldamento e quindi c'era di più la differenziazione del peso.
Certo. Franco dal pubblico ci tiene a precisare, perché bisogna dirlo, gli ascoltatori di Rete 1 sono molto attenti al linguaggio, dice: business etiquette, wow, mezzo inglese mezzo francese, e in italiano mi pare che stiamo esagerando con inglesismi e francesismi. Lo abbiamo detto, Franco ha ragione, business etiquette possiamo tradurlo con il galateo degli affari,
sì,
no? Ecco, però comunemente è chiamato così, ma usiamo l'italiano, d'accordo. A proposito di abbigliamento, Antonella, i sandali sono consentiti agli uomini? Perché poi per le donne è tutto un altro discorso, i piedi al fresco così non si tengono.
Allora, in ambito lavorativo direi proprio di no. E non rientrano, diciamo, nella buona educazione, però comunque c'è anche da dire che comunque un piede maschile non è mai così bello da vedere, ecco, senza nulla togliere a quelli che lo curano, perché ce ne sono, però lo stesso. Poi anche lì dipende che tipo di lavoro una persona fa. Sicuramente se è dentro a un'istituzione canonica, come potrebbe essere una banca, come abbiamo già detto, un'assicurazione o altro, direi, ma neanche la scuola direi che va bene, come per un maschio intendo,
il sandalo. I ragazzini a scuola?
Beh, bambini sono un mondo a parte, okay. Però parlo, non so, a parte che i ragazzi di oggi, se sono adolescenti, non mettono il sandalo, mettono solo scarpe da ginnastica, anche con 40 gradi, se va bene, perché altrimenti mettono il calzino e la ciabatta, come noi abbiamo sempre denigrato, però è di gran moda e pare che funzioni così, però vabbè.
Comunque possiamo dire, Antonella, che le donne sono avvantaggiate nella scelta dell'abbigliamento, in generale direi, ma al lavoro sicuramente.
Sì, anche perché noi abbiamo molte più cose da indossare, e già soltanto mi fa pensare giornate calde, un bel vestito largo che scende, cioè stirato e a posto, e già subito siamo più fresche di un uomo che deve comunque mettere la camicia dentro per il pantalone e la cintura che ferma comunque l'aria che non passa, e sì, decisamente.
Dal pubblico, se il capo mi convoca per un colloquio, devo pensare a un abbigliamento particolare o mi vesto come faccio tutti i giorni al lavoro? Perché in effetti magari il capo ti vede tutti i giorni al lavoro, ma ti può dire dopodomani alle 3 nel mio ufficio, devi pensare a un abbigliamento particolare?
Io farei un attimo di analisi, di previsione di cosa possono essere le cose di cui vuole parlarmi con così tanta formalità. Eventualmente si può benissimo mettere un pantalone con la camicia, col button down, quindi con il colletto, con i bottoncini che sta sempre in ordine, e sopra eventualmente una giacca, un po' non dell'abito, ma potrebbe essere anche uno spezzato, un jeans scuro. Adesso bisognerebbe contestualizzare l'ambito di lavorativo, però per esempio un jeans scuro con una camicia bianca e una giacca sopra senza cravatta, secondo me potrebbe andar bene. Poi si può anche pensare che magari si toglie la giacca quando lì che sta parlando, sempre se lui è senza, il capo è senza la giacca.
Certo, appunto, a proposito di questo, no? Di come è messo il capo, la nostra capa, per non sbagliare magari dovremmo osservare l'abbigliamento dei dirigenti e adeguarci al loro stile?
Allora, adeguarsi allo stile sicuramente, non sostituirsi a loro, perché il capo deve avere quel qualcosa che fa la differenza.
Ah, quindi non superare in bellezza, diciamo, lo stile del capo, davvero?
No, è un po' come, ma non è tanto, non è così formale, però bisogna rispettare anche un po' le gerarchie, no? Per se si vuole essere anche a sua volta a nostra volta rispettati. E oggi siamo tutti abbastanza simili in qualsiasi ambito. Una volta si poteva distinguere il capo perché aveva il vestito sartoriale, e invece quello subito sotto o il resto dell'ufficio aveva un vestito non sartoriale, diciamo, ecco.
A proposito di questo, dal pubblico, i datori che pretendono un abbigliamento particolare dovrebbero prevedere anche un aumento in busta paga. Vestirsi bene costa.
È vero.
Magari poi ti devi cambiare anche tutti i giorni, o puoi tenere lo stesso abito per 2 giorni?
Allora, io consiglierei di fare un giorno sì o un giorno no, almeno. Cioè non consecutivi, ecco. Poi bisogna anche tener conto che la cosa che desta più la nostra immagine è la parte sopra, per cui uno mettendo 5 camicie diverse e lo stesso pantalone è vestito diversamente per 5 volte, cosa che non vale al contrario.
Dopo però si deve stirare 5 camicie.
Sì, va bene, può essere una t-shirt o se vogliamo, no, parlare anche di donne, perché...
Esatto, sì. Antonella, veniamo alle buone maniere. L'ufficio o comunque il posto di lavoro prevede un'etichetta diversa da quella che adottiamo fuori dal lavoro?
Sì.
Qual è questa etichetta?
Assolutamente diversa. Perché ogni situazione lavorativa, allora noi pensiamo sempre alla una situazione, diciamo, un lavoro pulito, cioè una persona che si alza la mattina, fa la doccia e va al lavoro investito in abito o in vestito, in tailleur, eccetera, e poi ritorna alla sua quotidianità. Però ci sono anche lavori che invece sono più sporchi, cioè del tipo non pensiamo mai che una persona che fa il muratore, certo, piuttosto che il macellaio, il pescivendolo, il giardiniere, è chiaro che quando esce da quel contesto deve cambiarsi, e l'etichetta delle maniere è anche diversa, perché comunque l'ambito lavorativo che ti porta a contatto con dei clienti che sono di un certo livello da una parte e non di un certo livello, ma in un contesto per loro diverso, fa sì che il modo di approcciarsi, che quindi è l'etichetta, deve essere diverso, perché noi non possiamo omologare tutto allo stesso livello, perché ci sono contesti diversi a seconda, certo, del tipo di lavoro e di chi abbiamo di fronte con cui parlare.
C'è Michele che torna sugli abiti, dice: lavoro in ufficio e devo sempre indossare la camicia e sotto anche la canottiera, ma è normale, a me d'estate dà fastidio, ma è obbligatorio, e aggiunge: uffa. E beh, in effetti obbligatorio indossare la canottiera, ma per una questione di trasparenza, immagino. Magari Michele è pure villoso e magari si vede, non lo so.
Questo mi fa un po' pensare, a meno che non ci siano per la paura che i tessuti appunto siano talmente leggeri da far vedere il sotto, che anche se non lo fosse villoso, ma la regola vale per tutti, no? Certo, e quindi sì, non è che un datore può dire tu sì perché
tu
sei
no.
cioè non sei villoso e tu invece no, devi metterla perché...
Certo,
quindi,
però, insomma, sembra un po', ecco, obbligare qualcuno a mettere la canottiera.
Sì, non è, anche perché con le temperature che vanno in questo periodo, non solo d'estate, ma in questo periodo, diciamo, era, sì, che stiamo vivendo, qualcuno non la porta neanche d'inverno la canottiera,
sì, infatti,
perché non è mai così freddo.
Esatto. Antonella, business etiquette, galateo degli affari, vuol dire in qualche modo conformare i propri comportamenti appunto in funzione della situazione lavorativa, ma tra colleghi ci si può lasciare un po' andare, insomma, oppure è meglio di no?
Sì, ci sono delle persone, come anche in ambito lavorativo come in qualsiasi altro, che con le quali ci sentiamo un pochino più a nostro agio, e con altre meno. Non ci lasceremmo andare neanche fuori dal contesto lavorativo, per cui io penso che se il lasciarsi andare può significare tipo la battutina, piuttosto che non so, andare a prendere il caffè, piuttosto che pranzare, eccetera, ci può stare. Altre cose che vanno al di là del contesto lavorativo, quindi maniche allungate, battute un po' sconce,
no, certo,
eccetera, che non sono giuste in quel contesto, secondo me assolutamente
infatti.
No.
A quello ci arriviamo. Dal pubblico, a proposito di questo: sono una persona molto espansiva. All'inizio ho legato con tutti i colleghi, li consideravo amici. Col tempo la mia apertura mi si è ritorta contro. Può succedere, eh? Quindi magari conviene mantenere un certo distacco comunque sul posto di lavoro.
Allora, io lo consiglio per esperienza, perché anch'io sono una persona molto espansiva e con l'età ho imparato a sedermi ed aspettare che siano, diciamo, gli altri che si espongono per primi, e poi io scelgo con chi voglio essere me stessa. Me stessa nel senso che io mi sento bene, non,
certo,
che non sono me stessa anche con gli altri, ma determinate cose non le dedico a qualcuno e non vanno dedicate a qualcuno, perché per salvaguardarci proprio, per tutelarci, perché appunto non abbiamo sempre di fronte persone intelligenti, e purtroppo oggi nell'ambito del lavoro le persone devono tenersi stretto il lavoro meglio che possono, e non tutti adoperano armi lecite.
Questo è un ottimo consiglio, Antonella, però diciamo che l'impressione è che sul posto di lavoro ci si aspetti un po' che tutti siano sorridenti e cordiali, ma forse La verità è che spesso queste manifestazioni di gentilezza sono un po' di facciata. Prova ne sono poi le voci di corridoio, lo sparlare dietro alle spalle, insomma, in ogni luogo di lavoro accade. Quindi questo sorridere, questa gentilezza un po' di facciata ha un che di stucchevole, no?
Sì, è stucchevole ed è anche abbastanza triste dal mio punto di vista, perché non si sa neanche mai chi sia di fronte, e quindi è per quello che consiglio di attendere prima di mettere in mostra tutte le nostre carte. Giochiamo le nostre carte una alla volta e poi sapremo anche noi sorridere a chi mi sorride falsamente, e dedicare un sorriso sincero, una pacca sulla spalla o anche una commozione, un'emozione con chi invece la sa realmente condividere.
Possiamo dire che se non riusciamo o non vogliamo indossare la maschera del va sempre tutto bene, dobbiamo comunque trovare un modo diplomatico per esprimerci e per relazionarci,
sì,
oppure stare zitti, e che a volte è meglio.
È il vivere in comunità, qualunque sia questa comunità lavorativa, familiare, di amicizie, eccetera, è sempre molto difficile, perché se volessimo avere tutte persone uguali a noi, è chiaro che questa cosa è impossibile, è utopistica ed è
certo.
Anche molto infantile. L'analisi che dobbiamo fare è capire le persone che ci circondano in ambito lavorativo, rispettarle per quello che sono e farsi rispettare per quello che si è.
Sapere chi si ha di fronte.
Esatto.
Ci sono poi però, al di là delle relazioni, proprio azioni concrete, gesti che non dovremmo comunque mai mancare di adottare, no? E sono le basi. Penso alla puntualità, al contatto visivo, se parli con qualcuno, soprattutto
sì.
Se sono clienti, la stretta di mano, non usare magari il cellulare durante situazioni in cui non è consono, non fumare dove non si può. Ecco, il minimo, no? I gesti che tutti dovremmo...
Sì, sono assolutamente le basi che non dovrebbero neanche essere discusse, perché effettivamente anche tra questi metterei anche la precedenza, tipo una donna, una persona più anziana deve passare prima,
certo.
Anche nell'ambito, non so, in ascensore, piuttosto che... Quindi sono gesti che... possono sembrare obsoleti, ma che in realtà fanno sempre un enorme piacere.
Certo, la gentilezza non è mai obsoleta, anzi ce n'è bisogno, e come.
Sì.
A proposito di questo, lavoro in un open space e tutti, io compresa, rispondiamo al cellulare e ai messaggi che arrivano in continuazione, con suonerie varie. Ormai siamo abituati e facendolo tutti, nessuno si lamenta. In effetti, se è prassi, va bene.
Esatto,
allora.
Sì, cioè, okay. Se non dà fastidio a nessuno, perché tutti vogliono, possono farlo, e quindi rispettano il confine degli altri, ci sta. Però può bastare una sola persona a cui questi comportamenti non vanno bene, come, non so, la finestra aperta, di solito a uno dà fastidio,
sì.
Di solito si chiude, gli altri crepano dal caldo, perché si rispetta chi,
sì, certo.
Oppure il fumo, oppure tutte quelle cose che... ben fortunata la persona che può vivere in un ambiente lavorativo così sereno che gli permette di fare.
Sempre dal pubblico: passiamo tutto il giorno in ufficio, più tempo al lavoro che a casa. Credo che ci si debba sentire bene, potendosi anche esprimere per quello che si è, nel bene e nel male. Poi al massimo si risolve dopo. Non è totalmente sbagliato.
No,
sì.
Assolutamente. Io penso che la fortuna è quella di poter veramente risolvere dopo, perché ci sono delle persone con le quali non si risolve mai. e quindi si crea in ambito lavorativo un clima non piacevole che non fa la voglia di tornare a lavorare. Ecco, io sostengo che ognuno di noi debba comportarsi come sta meglio lui o lei stessa. Perché se va contro la sua natura, cioè ne soffre di questo, no? Certo. Reprime e soffre tantissimo. Quindi il giusto compromesso sta sempre un po' nel mezzo, oppure che una volta pende da una parte e una volta pende dall'altra.
Come dicevamo prima, però, pur sentendoci a casa, diciamo, ci sono naturalmente dei limiti da non superare.
Certo.
Maleducazione, arroganza, no. Vessazioni che poi magari sfociano nel mobbing, per non parlare delle molestie, di tutto questo. Tra l'altro sarebbe bello non dover neppure parlare,
vero.
Però purtroppo sono cose che accadono
queste. Sì, purtroppo.
Sì, e poi ci sono le buone maniere che dovrebbe adottare un leader, insomma, ci si aspetterebbe che la capa o il capo fosse impeccabile, ma anche qui non è sempre così.
No, purtroppo. nel senso che un vero leader sa farsi amare e rispettare. Amare non significa essere
accondiscendente.
Diciamo che è un po' la stessa situazione che si può trovare in ambito del rapporto con i figli, per esempio. Un bravo genitore non è un genitore che fa far tutto, così come un bravo capo non è un capo che accetta tutto, è una persona che sa mettere dei paletti, perché i paletti servono per non andare fuori strada, e quindi anche il rispettare le proprie aree di azione fa sì che tutti si viva meglio.
A proposito di questo, dal pubblico: il mio capo è il primo a non badare all'etichetta e questo agevola una certa rilassatezza in tutto l'ambiente di lavoro. Si lavora tutti meglio.
Beh, assolutamente, è un buon capo. Certo, è chiaro.
Un altro: lavoro nel campo della vendita, trovo che fare l'amicone coi clienti aiuti di più che irrigidirmi nelle regole del comportamento. Beh, qua la capacità di capire chi si ha di fronte.
Esatto,
no?
Quello è proprio importante. E difatti io trovo che il venditore ha una responsabilità molto grande, perché non tutti possono farlo. Cioè,
certo.
E avere la possibilità di fare il lavoro per il quale si è portati è un grande privilegio. Il venditore non è quello che ti sa vendere tutto, ma è quello che sa venderti quello di cui tu hai bisogno.
Sì.
E quindi devi essere anche un po' psicologo.
Certo.
Devi entrare nel momento della persona che hai di fronte, perché la buona vendita è quella che fa felice entrambe le parti.
Possiamo concludere, Antonella, dicendo che in generale tutti noi sul posto di lavoro, ma ovunque, aggiungerei, abbiamo bisogno di autenticità in qualche modo. È normale, oppure no, accettare il fatto che può capitare a chiunque anche di arrabbiarsi, di rispondere male, magari poi ci si avvicina anche di più, no?
Assolutamente.
Quando si riesce a risolvere.
Sì, perché è più facile con persone chiare, non persone che non vanno, che non sono viscide, che non fanno sotterfugi, ma persone che sanno quello che sono, lo dimostrano. Perché quello che si ha di fronte, che è chiaro, è più facile da capire e anche da cercare di entrare in contatto, nel rispetto delle diversità delle persone.
Persone limpide, il ciel l'aiuta.
Esatto, si potrebbe dire così, sì.
Sì. Davvero, beh, auguriamo buon lavoro a tutti.
Buon lavoro,
state,
esatto,
lavorando. E ringrazio davvero Antonella Marzo Cantarelli, consulente d'immagine, per tutti questi utili consigli. Tra l'altro, con la signora Cantarelli ci risentiamo il 15 giugno per preparare la valigia delle vacanze,
sì,
finalmente.
Assolutamente.
Grazie Antonella.
Grazie a voi.